Buon pomeriggio, sabato 27 maggio, e siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico, alla voce insieme a voi Giorgio, oggi un po' raffreddato ma teniamo duro. In questa puntata di fine maggio avremo con noi Alessio Nardina, noto regista e pedagogo veneziano di reputazione internazionale, che era stato in diretta con noi qualche mese fa per presentarci il festival Piazza delle Arti a Cavallino Tre Porte, la sua città dove è cresciuto, e ora un'altra straordinaria novità nel suo percorso artistico di Nardini, ovvero la direzione artistica dell'Accademia Duse, centro sperimentale di cinema e arti performative, una nuova realtà che percorrerà il solco della nota attrice Eleonora Duse e lo farà appunto ad Asolo, già uno dei borghi più belli d'Italia, un centro artistico culturale importantissimo. Con Alessio Nardin cercheremo di scoprire appunto come è strutturata l'Accademia, a chi si rivolge, quali discipline verranno insegnate, e fra poco appunto ci collegheremo appunto con Alessio Nardin e poi parleremo di un altro evento straordinario che vede anche Radio Cooperativa in parte coinvolta, sicuramente ospite, è il ritorno di Antiche Mura Teatro Festival, decima edizione. Per questo evento che richiama ogni anno tantissimo pubblico, tanti giovani, e il merito va ad un duo artistico grandissimo, ovvero Teatro Bresci, Anna Tringali e Giacomo Rossetto, direttori artistici del festival e anche bravissimi attori. E Anna Tringali appunto nella seconda parte sarà in diretta telefonica con noi per presentarci gli spettacoli in programma e gli artisti che appunto avrò il piacere anche di intervistare. 5, 12, 19, 26 giugno e 3, 10, 17, 24 luglio. Queste le date del festival al Campo della Marta a Cittadella. Teatro Bresci comunque prosegue anche con altri impegni importanti, tra cui il progetto Impegnati e poi il nuovo spettacolo il 7 giugno a San Giorgio in Bosco con Piccoli Crimini Coniugali di Eric Emanuel Schmidt. E noi facciamo una pausa musicale e allora iniziamo la puntata di oggi di Spazio Scenico. Buon ascolto. La bravissima Erika Mu, e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico ora insieme al nostro ospite. Vi daremo una notizia che interesserà molto anche i tanti artisti che hanno fatto parte di questo programma, ovvero la nascita dell'Accademia Duse di Asolo, centro sperimentale di cinema e arti performative, e siamo felici che il direttore artistico sia oggi in diretta con noi per condividere questa importante notizia. Alessio Nardin, buon pomeriggio e grazie di cuore.
Buon pomeriggio Giorgio, buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi ascoltatori, e sono davvero contento di essere a breve tempo tornato di nuovo da te.
E siamo molto felici anche noi di questa notizia di cui ci parlerai oggi. Alessio Nardin, lo conosciamo, regista, pedagogo veneziano di reputazione internazionale, artista noto, ha lavorato in diversi paesi europei ottenendo anche importanti riconoscimenti, di recente direttore artistico del Festival La Piazza delle Arti nella sua Cavallino Tre Porti, festival che è andato molto bene e ora partirà un'altra importante avventura come direttore artistico dell'Accademia Eleonora Duse, centro sperimentale di cinema e arti performative. Allora, Alessio Nardin, diciamo per scherzare, da artista in fuga, visto che in tanti paesi in cui hai lavorato, da artista che sta portando ultimamente la sua conoscenza artistica è un nuovo modello culturale europeo qua in Veneto, in una regione sicuramente dalle molte potenzialità ma forse ancora troppo conservatrice. C'è un po' anche questo desiderio da parte tua, oppure l'esperienza come direttore artistico al Festival della Piazza delle Arti ti era talmente piaciuta che hai detto continuiamo?
Sì Giorgio, allora colgo e prendo il tuo gioco, che tra l'altro è molto ironico e mi piace molto. Guarda, in realtà ti rispondo prima giocando come fai tu e poi entriamo invece magari negli argomenti certo. più corretti. Prima cosa, la fuga continua, nel senso che in realtà le mie attività all'estero sono sempre impegnative di diverso tipo. Sono da pochissimo tornato dall'Accademia Nazionale di Svizzera, dove ho ottenuto una lectio magistralis, ci sono diversi progetti con l'Escuela Superiore de Arte Drammatico di Spagna e altre cose. E questo, quindi la fuga continua, sono come nella savana, mi alzo alla mattina e comincio a correre.
Okay.
poi invece seriamente, nel senso, in maniera più precisa rispetto alla tua domanda. C'è qualcosa, cioè quello che tu metti come provocazione, come gioco, ha un, secondo me, molto acuta e molto precisa, perché da una parte è un momento, parlo rispetto all'Italia, dove io trovo artisticamente, per una mia necessità artistica, non per una specifica, come posso dire, situazione, che la periferia sia ricca, la periferia teatrale, sia ricca di un'energia molto forte e molto grezza. In altri termini, per percepire ciò che può essere centrale come paradosso, e quindi come poi qualcosa che esiste, essere nella periferia, non essere al centro, aiuta a vedere e a sentire che cosa c'è di centrale. La Piazza delle Arti, come festival, questo me l'ha fatto proprio sentire in maniera molto chiara.
Ed ha avuto un successo enorme, tra l'altro.
Ti ringrazio, abbiamo avuto un riscontro notevole, con anche molte persone che sono venute da fuori Cavallino per venire a vedere, per fare il percorso insieme a noi, la programmazione artistica che avevo previsto. E devo dirti che però questo è merito di tutto uno staff di lavoro, di tantissime persone che hanno lavorato territorialmente in maniera splendida, e a loro va tutta la mia ammirazione e anche la mia riconoscenza. Ad Asolo, grazie anche al comune di Asolo, all'assessore alla cultura Pessetto, che ringrazio pubblicamente, a Chiara Carinato, veramente a tutto il comune, hanno diciamo, fatto un avviso pubblico di interesse e hanno trovato nella mia proposta, che è un po' particolare rispetto diciamo, ad un luogo periferico come quello di Asolo, parlo sempre di periferia teatrale, hanno trovato una corrispondenza, gli è piaciuto, e quindi attraverso questo bando che ho vinto abbiamo insieme cominciato questa avventura del centro sperimentale Accademia Eleonora Duse. E devo dirti che siamo all'inizio, ma che anche qui vedo esattamente ciò che potevo immaginare, cioè un'energia molto grezza in senso positivo, da certo, poter, su cui poter lavorare. E i primi passi sembrano promettenti, insomma.
Infatti, il 9 maggio appunto c'è stata questa presentazione di questo enorme progetto, che avrà dei risvolti notevoli non solo nel settore artistico, ma anche in altri settori, ma ne parleremo magari dopo. Ed è appunto il Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative. E non a caso tu dici, perché la pedagogia è alla radice del processo creativo dell'artista, che si svilupperà forme di interazione tra diverse arti, teatro, cinema, danza, musica e visual art, seguendo appunto l'idea innovatrice che anche Eleonora Duse aveva tracciato.
Sì, Giorgio, se la tua domanda è se credo in questo, la mia risposta è sì. E naturalmente è un punto di vista che io ho sviluppato negli anni, appunto lavorando in molti teatri nazionali, europei e non solo, anche in Sud America. Questa esperienza mi ha portato, Giorgio, a vedere che con un'immagine l'albero, gli alberi che noi vediamo nelle nostre strade, nei nostri parchi, veramente sono simmetrici. Noi non li vediamo simmetrici, li vediamo asimmetrici, ma concretamente, nella concretezza, sono simmetrici, tanto si sviluppano sotto, nelle radici, tanto la fronda sopra potrà essere rigogliosa e fertile. Allora, se noi prendiamo questa immagine rispetto alla creazione teatrale e anche cinematografica, quando dico che la pedagogia, non la scuola, Giorgio, sono cose certo, non proprio coincidenti, la pedagogia, un percorso pedagogico, concretamente non si ferma mai, perché ha a che vedere con una consapevolezza di sé come artista. Allora, quando io dico, perché ci credo, che la pedagogia è la base del processo creativo, intendo che se le radici dell'albero non sono forti, col primo colpo di vento l'albero viene giù. Quindi se la fronda è ciò che vediamo, gli spettacoli, le performance, perché questi abbiano una determinata essenza, bisogna andare a vedere la pedagogia che natura ha avuto. E guarda che tutto questo, se mi permetti un inciso breve, guarda che tutto questo, per esempio, era ben conosciuto nel Rinascimento, e non cito il Rinascimento a caso. Nel Rinascimento geni come Leonardo, Michelangelo, Raffaello, che hanno subito manifestato queste capacità fuori dal comune, sono comunque andati a bottega. Sono andati a bottega da degli artisti a loro volta, che però gli hanno passato una conoscenza e li hanno aiutati a essere più consapevoli. E questo non era scandaloso. Nessuno diceva, oddio, ma Michelangelo è un genio perché è andato a bottega da... E la genialità esisteva già,
certo,
in questo artista. Quindi ti riporto questa immagine del Rinascimento, perché il nome Accademia, Accademia Eleonora Duse, dedicata alla Duse, e a questa figura straordinaria che è stata e che forse a volte noi italiani... Una cosa sola, Giorgio, sai quando io ho sentito l'importanza della Duse, e denuncio la mia ignoranza, quando ero a Mosca, quando io lavoravo al Teatro Nazionale di Mosca, Stanislavski, quando io dicevo Eleonora Duse, tutti si toglievano il cappello. Lì ho capito l'importanza di questa artista a livello proprio internazionale, non capito, sentito, l'avevo già capito, ma sentito il valore. E allora torno a dove ero. Quando parlo di accademia, non vorrei essere il nome che abbiamo dato, non è casuale, si intende accademia in senso rinascimentale, cioè un luogo, Giorgio, dove degli artisti si incontrano e provano a dare vita a ciò che non è ancora conosciuto, a ciò che ancora non esiste concretamente, in questo senso accademia. Infatti, questo poi è centro sperimentale.
Infatti alcuni tuoi colleghi noti che parteciperanno a questo progetto hanno parlato di utopia culturale e tu stesso hai parlato addirittura di transutopia, ovvero di qualcosa che si manifesta come paradosso rispetto ad un mercato culturale in cui hanno le priorità i didatticismi, i prodotti rispetto ai processi, l'emulazione rispetto alla scoperta dell'autenticità di originalità personali. Spiegaci cosa volevi dire.
Ma guarda, in maniera più semplice, ha a che vedere con questo, è proprio legato a quello che stavamo vedendo. In altri termini, ciò che, è un progetto che guarda e che è proiettato naturalmente verso l'Europa, verso ciò che fa parte di una internazionalità culturale soprattutto. E se noi guardiamo a questo, Giorgio, è evidente che la potrei definire, proprio dal punto di vista artistico, un'utopia. È un'utopia. Ma se è un'utopia, per definizione, non si realizzerà mai, resterà sempre incompiuta. La definisco come transutopia, e giocavamo sia con César Brie su questo che con Vassiliev, con tutti i grandi maestri che hanno aderito a questo progetto. È una transutopia perché va oltre l'utopia e può andare oltre solo se si realizza come un paradosso. Cioè, paradossalmente, andando oltre l'utopia, può essere che si realizzi e si compia proprio nella sua totalità, veramente, concretamente. E io questo ce l'ho ben presente rispetto a tutto quello che tu hai citato, a come normalmente si svolgono o non si svolgono i processi creativi, ai tempi, a come di solito e dove sono collocate le risorse, tutte queste cose che sono cose concrete che chiaramente esistono, devono esistere, ma che contemporaneamente a volte impediscono o perlomeno limitano a volte la parte artistica. faccio una piccolissima citazione. Quando io ho coinvolto, per esempio, Raphael Spregelburg, drammaturgo, attore di cinema...
Pronto?
Mi senti?
Sì, ho... prego, vai pure.
Ah, sì, dicevo, quando io ho coinvolto Spregelburg, no? Attore sì. di cinema, drammaturgo, eccetera. Lui, abbiamo parlato molto, abbiamo già cominciato, lui sarà a breve, il prossimo anno dal 24 sarà da noi, se tutto va bene, con un bellissimo progetto. E lui poi ha voluto lasciare un saluto all'Accademia nell'inaugurazione. E lui ha parlato di un luogo di disobbedienza, cioè che lui era felice e voleva partecipare a questa... a questo nuovo progetto, perché lo vedeva necessario come luogo dove si può anche disobbedire alla regola, tra virgolette, produttiva, alla regola economica, alla regola, in questo senso, quindi certo. transutopia.
Tra l'altro un teatro e un'accademia che sarà, come dite voi, al servizio della comunità, e sicuramente Asolo, che è già uno dei borghi più belli d'Italia, avrà il modo di avere giovani da tutta Europa, contribuendo anche a quello che è uno sviluppo economico della città per altri settori lavorativi. Tra l'altro, visto che gli studenti avranno anche delle agevolazioni per quanto riguarda le strutture che li ospiteranno.
Mm-hmm. Sì, Giorgio, guarda, in poche parole, prima cosa, abbiamo già cominciato tutta una serie di sinergie, e anche qui il merito va a tutti quelli che hanno accolto questo progetto e ci hanno anche stimolato a creare degli intrecci e delle affinità progettuali. Per questo cito alcune di queste. Naturalmente lavoreremo, una parte progettuale sarà sulla formazione dei formatori, e quindi coinvolgeremo le scuole del territorio. Una parte sarà dedicata anche all'interazione tra le diverse arti, e quindi la musica, e quindi la danza. Ma soprattutto, Giorgio, e cito uno insomma per ringraziarli, abbiamo cominciato a intessere relazioni con istituzioni culturali del territorio. Per esempio ringrazio con grande, veramente... gratitudine, per esempio, la Fondazione Zago, che da subito, che ha sede lì, ha una sede lì ad Asolo, proprio in centro, a pochissimi metri dal teatro, giusto, dove operiamo noi, e dove subito si sono create le sinergie col professor Perlin, con tutta la fondazione, e ci sarà subito con le prime masterclass estive una collaborazione. E tra queste cose anche appunto delle interazioni con le strutture che esistono lì, perché gli artisti, attori, registi che vengono un po' da tutta Europa, e abbiamo già parecchie adesioni alle masterclass estive di quest'anno, che vengono dalla Francia, dalla Spagna, dal Portogallo, e quindi hanno bisogno di strutture che li possano accogliere per 15 giorni, 20 giorni. E anche in questo senso stiamo, naturalmente giorno per giorno, cercando di costruire qualcosa che progettualmente abbia una solidità. E ci sono già le prime, infatti è così come hai detto tu, gli artisti che verranno, dico proprio quelli che parteciperanno alle masterclass, avranno parecchie agevolazioni. Cioè l'idea è che accede a questa idea artistica debba, naturalmente ha un costo, però debba essere il minimo possibile.
Certo, visto che hai già citato in parte il programma, la lavorazione del nuovo programma accademico, che ho letto sarà diviso in due parti. Appunto, un primo binario di formazione che prevede appunto una successione di masterclass che sarai dirette da te per quest'estate, e poi a partire da novembre si avvierà parallelamente un percorso pedagogico sperimentale annuale rivolto ai giovani artisti del territorio regionale e nazionale. Ci vuoi presentare allora le masterclass di cui ti occuperai quest'estate?
Sì, sì, sì. Ti faccio una brevissima premessa, proprio al volo. Le prime masterclass che faremo sono legate tutte sono le prime, non perché le faccio io, naturalmente sono lieto di farle, ma perché sono legate tutte a delle progettualità che nel 24 e 25 andranno a sfociare in dei lavori concreti, in degli spettacoli, in delle performance. Allora, ci tengo a specificare questo perché tutte le varie masterclass che partiranno nel 23, nel 24, nel 25 hanno tutte una prospettiva pluriennale per arrivare ad una realizzazione, e questo è proprio nello spirito dell'Accademia Eleonora. Quest'estate cominceremo con tre masterclass. La prima, che è dal 17 al 26 di luglio, è focalizzata sull'azione verbale, cioè l'azione nella parola, il conflitto nella parola, e si focalizzerà non su tecniche di dizione, bensì proprio su come si sviluppa il conflitto concettuale, cioè delle idee, attraverso tecniche legate al suono della parola. È naturalmente una cosa specialistica, è evidente, e abbiamo già diverse iscrizioni da tutta Europa. E naturalmente chi ha piacere, vi invito, se qualcuno dei tuoi ascoltatori, a contattarci a segreteria@accademiaduse.it per eventualmente partecipare. La seconda masterclass è cominciata già l'anno scorso ad Asolo, in una sorta di forma sperimentale, e va dal 26 luglio all'8 agosto, ed è di biomeccanica teatrale, quindi teatro fisico, e maschera. Maschera intesa non solo come commedia dell'arte, ma proprio uso e azione con la maschera. E la terza, che va dal 10 di agosto al 22 di agosto, è una masterclass mirata allo studio e poi alla realizzazione di drammaturgie di Pirandello. E lavoreremo sulla patente, sull'amore che ti diedi, sulla giara, cioè alcuni testi specifici. Tutti e tre questi masterclass, la prima per esempio lavoreremo su testi di Pasolini, Dante, D'Annunzio e Shakespeare. Tutte queste tre masterclass sono l'inizio di un progetto, come dicevo prima, che tra il 24, fine 24 e inizio 25 vedrà la realizzazione delle prime, chiamiamole, produzioni proprio dell'Accademia all'interno del Teatro Duse, al comune di Asolo.
Ok, Alessio, io ti ringrazio di cuore per aver condiviso con noi questo importantissimo progetto. Ti chiedo dove i nostri ascoltatori possono trovare le informazioni che ci hai appena raccontato.
Sì. E ti sono grato. Allora, ci trovate e trovate tutte le informazioni nei social, basta andare in Instagram e mettere Accademia Eleonora Duse, oppure in Facebook, idem, Accademia Eleonora Duse. E proprio in questi giorni verrà editato anche il sito proprio dell'Accademia, che avrà questo indirizzo, che è www.accademiaduse.it. Lo ripeto, www.accademiaduse.it. E lì si troveranno tutte le informazioni, tutti i contatti, tutte le mail per avere informazioni oppure per iscriversi. Mi permetto di dirti un'ultima cosa e non ti rubo più tempo perché so che poi c'è l'amica Anna e anzi colgo l'occasione per salutarla diciamo in differita. C'è per tutti quelli che parteciperanno c'è la possibilità di grandi agevolazioni sulla parte dell'alloggio, veramente grandi agevolazioni, e anche delle borse di studio per quanto riguarda la partecipazione. Cioè, te lo traduco, noi stiamo lavorando perché l'accesso a questa idea artistica sia economicamente il meno pesante possibile. ed è un lavoro che facciamo anche con l'aiuto di sovvenzioni, sponsor. In questo senso devo ringraziare ulteriormente il comune di Asolo e l'assessore Gerardo Pessetto e il sindaco Migliorini, tutti, perché hanno colto che questo tipo di progettualità deve poter avere un accesso facilitato, agevolato. Giorgio, ti ringrazio tantissimo.
Io ringrazio.
Saluto te, saluto Anna Tringali e Giacomo, e faccio in differita un grandissimo in bocca al lupo per il loro festival delle antiche mura.
Io faccio un grosso in bocca al lupo per questo straordinario progetto che ti vede direttore artistico per l'Accademia Duse di Asolo, e grazie di volere di cuore, tienici aggiornato allora. È sempre un piacere
grazie
averti con
mille,
noi.
Grazie mille Giorgio, grazie mille ancora, ti aspetto all'Accademia Duse ad Asolo.
Buon lavoro Alessio, grazie.
Ciao.
E noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo. Buon ascolto. Banda Bardot, manifesto, e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico e noi manifestiamo sicuramente la gioia perché torna Antiche Mura Teatro Festival, festival che richiama molte persone, e il 5 giugno partirà la 10ª edizione, sempre al campo della Malta Cittadella, il meglio del teatro contemporaneo, in scena con 8 spettacoli alle 21.30, subito dopo gli incontri e i dibattiti sulle tematiche più discusse nei nostri tempi che si svolgono alle 20.30. E anche quest'anno abbiamo il piacere di avere con noi la direttrice artistica Anna Tringali. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Giorgio.
Ciao, grazie di cuore. Intanto ti porto i saluti di Alessio Nardin che è appena stato con noi.
Ah certo, cari saluti anche a lui, certo.
Che è direttore artistico di un'importante accademia ad Asolo, il centro sperimentale. E, sì. Allora, Anna Tringali, nota attrice, autrice, formatrice teatrale di Teatro Bresci, insieme al marito e collega Giacomo Rossetto, due artisti tra l'altro instancabili perché avete un sacco di progetti importanti. Ma partiamo innanzitutto da Antiche Mura Teatro Festival, innanzitutto sì, ringraziandovi a nome di Radio Cooperativa per ospitare Spazio Scenico al vostro festival. Tra l'altro io non vedo l'ora di esserci per conoscere gli artisti di quest'anno, che non ne conosco nessuno a parte voi, quindi sono felicissimo.
Bene! Giorgio, ma ci hai detto una cosa che mi fa molto piacere. Tu sei una persona che di teatro ne sa, conosce, vai sempre a vedere spettacoli, e dicendomi che insomma gli artisti di quest'anno non li hai ancora incontrati, ci fa molto piacere, perché era proprio questa l'idea per questa 10ª edizione. Ovviamente sono tutti artisti molto affermati e con dei curricula importanti, però nel territorio veneto, qui in Veneto magari hanno girato poco, ed era proprio questa la sfida per questo compleanno importante, la 10ª edizione, portare artisti di grandissima caratura magari anche per la prima volta in Veneto e farli conoscere anche qui. Quindi grazie, e poi ci tenevo a dire che siamo noi a ringraziare voi, a ringraziare te per essere sempre nostri partner. Ecco.
Allora, 5, 12, 19, 26 giugno, 3, 10, 17, 24 luglio, sempre al campo della Marta, ingresso d'offerta libera. E c'era una novità, comunque sempre facendo tutti gli scongiuri del caso, la Villa Rina.
Ah sì, sì, quest'anno il meraviglioso teatro sociale verrà restaurato, avrà insomma dei lavori durante l'estate di manutenzione, per cui ci sposteremo in Villa Rina. Ecco che anche questa nota per la scelta degli spettacoli è stata una nota di peso, nel senso che andare in uno spazio non prettamente teatrale, al chiuso intendo, fa sì che gli spettacoli debbano essere, debbano avere delle caratteristiche tecniche che ben si possano adeguare, ecco, alla sala. Però ce l'abbiamo fatta e siamo veramente contentissimi di questo programma, molto.
E l'emozione dell'attesa com'è allora?
Ma è sempre un'emozione grande, diciamo che poi c'è sempre poco tempo a ridosso, perché c'è tutta la preparazione, la squadra di volontari, stiamo sistemando le questioni tecniche, poi comunque noi continuiamo con i nostri spettacoli, stiamo chiedendo le formazioni, quindi diciamo questo periodo è sempre abbastanza travagliato, stiamo anche per mettere in scena uno spettacolo nostro in debutto, e quindi però ecco è sempre molto vivo, ci sentiamo molto vivi in questo periodo, vivi stanchi ma vivi.
Ok, allora presentaci agli ascoltatori il programma di quest'anno, prego.
8 appuntamenti, lo dicevi tu, 4 in giugno e 4 in luglio, sempre di lunedì, ma gli eventi sono 16. E dalle 9:30 c'è lo spettacolo principale sul palco principale, alle 8:30 ci sono i pre-spettacoli. Pre-spettacoli che si possono suddividere in 4 categorie: i salottini alternativi con ospiti e dibattiti, Antiche Mura suona, quindi l'invito di con musicisti che suonano dal vivo live, Antiche Mura legge, presentazioni di libri, e Antiche Mura for Kids, un momento dedicato ai più piccoli. Il primo giorno, lunedì 5 giugno, si comincia con lo spettacolo d'apertura, è Romeo e Giulietta, l'amore fa schifo ma la morte di più, una rivisitazione del grande classico shakespeariano con due bravissimi artisti provenienti dal Piccolo di Milano uno e dall'Accademia di Roma l'altro, dalla Silvio D'Amico l'altro, e sono musicisti, sono attori, e sarà uno spettacolo molto molto divertente che comunque rispetterà l'autore William Shakespeare.
Anche sulle conseguenze dell'amore, mi pare.
Certo, quante sono le conseguenze dell'amore.
Gabber diceva, sì. La donna imbellisce, l'uomo rincoglionisce.
Ma in qualche modo ne sono d'accordo.
Ok.
E ad aprire alle 8:30 abbiamo voluto non discostarci dall'atmosfera shakespeariana, dedicando un momento ai più piccoli, per cui Marco Volpe, che è un attore che si è diplomato allo Stabile del Veneto, un giovane attore, farà una sorta di animazione, non è proprio uno spettacolo, ma cercherà di raccontare ai bambini, ai ragazzi, chi fosse Shakespeare attraverso le opere del grande autore. In modo divertente e coinvolgente. Vado al secondo appuntamento, lunedì 12, La Scelta. Tornano due cari amici, Marco Cortesi e Mara Moschini, che si sono fatti conoscere sul panorama nazionale e internazionale grazie al loro teatro di impronta civile. Hanno raccontato la guerra in Ruanda, il muro di Berlino, e li abbiamo invitati con un grande classico, che è La Scelta, che racconta la guerra in ex Jugoslavia avvenuta negli anni 90, che ha lasciato una grandissima ferita in Europa e non solo.
E che ci ha coinvolto, purtroppo.
Ci ha coinvolto, certo. Stiamo vivendo un altro dramma qui vicino, alle porte. Non è il solo, ma insomma quello che sentiamo più vicino, anche geograficamente, è la guerra in Ucraina. Parlarne ancora con uno spettacolo forse sarebbe stato complesso e evidentemente gli artisti, se vorranno parlarne, credo che avranno bisogno di tempo. Però il tema guerra, che è un tema doloroso, che si ripropone
e che ci stiamo abituando anche un po'.
Sì, ed è terribile. Volevamo portarlo al festival anche per creare una sorta di ponte di riflessione anche sull'oggi, proprio su quello che stiamo vivendo in questi mesi, e appunto abbiamo voluto fortemente avere La Scelta. In effetti poi, sai, il tema delle rivoluzioni, dei conflitti, delle crisi politiche, sociopolitiche, è un tema a noi caro. In effetti anche il salottino alternativo che precede lo spettacolo è dedicato a un tema anche questo a noi molto caro, che è la rivoluzione che sta avvenendo in Iran, che è partita dalle donne, No, ti ricorderai questa
certo.
ragazza che è stata uccisa perché indossava male il velo qualche mese fa, ed è una rivoluzione davvero straordinaria. Se ne parla adesso un po' meno, però credo che l'attenzione debba rimanere viva. E abbiamo degli ospiti, due iraniani d'origine, Stefano Tubaiba Bazedeh, un commerciante, e Sirin Kiassorou, che è una studentessa universitaria. Procedo. Lunedì 19 il bambino dalle orecchie grandi. Ecco, sono davvero felice di poter riospitare questa compagnia con attori diversi. La compagnia, che è Teatro di Lina, è stata qui con il grande e Francesco Colella qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, adesso non ricordo bene. Francesco Colella, che adesso è candidato come migliore attore per The Good Mothers, ai Davide di Donatello, e adesso ritorna la compagnia di cui lui fa parte, e avremo ospiti due bravissimi attori, Anna Bellato e Leonardo Maddalena, per la regia di Francesco Lagi. Francesco Lagi, che peraltro è un importante regista cinematografico, vincitore dei Nastri d'Argento, cosa c'è stato poco fa? Il David, pardon.
Il David, esatto.
Quindi Colella sì. È per i Nastri d'Argento in Lizza, mentre Lagi ha vinto per la colonna sonora di Bollani per il suo film il David. Quindi insomma davvero degli artisti importanti, anche Anna Bellato ha un curriculum cinematografico molto importante. E curiosità, lei ormai non vive più in Veneto, però è originaria di Bassano, e quando l'ho scoperto è stato molto, molto divertente. E racconteranno invece proprio una storia delicatissima che parla del rapporto di coppia, dell'amore. Perché sai, spesso, come dire, vogliamo mantenere anche nel festival certamente il tema civile, no? Che possa aprire delle finestre sul contemporaneo, su temi socialmente caldi, però ci teniamo anche a come dire, proporre storie che parlino proprio della dimensione umana e più intima, che non va dimenticata, perché poi tutto parte da lì. E quindi siamo molto felici. Ad aprire, salottino alternativo, il domani inizia oggi la parola Progetto 21. Il Progetto 21 è un'associazione di ragazzi molto giovani, stanno sui 25 anni di media, che si stanno dando molto da fare qui sul territorio dell'Alta Padovana, con iniziative culturali di vario genere che mi interessava proporre alla cittadinanza. Quarto appuntamento di giugno, RR con Marco Duse, gli amici di Farmacia Zoè e la regia di Gianmarco Busetto.
A cui voglio un gran bene.
Ah sì, guarda, sono amici, sono persone a cui vogliamo molto bene, sono già stati ospiti con noi Gianmarco Busetto in scena qualche anno fa. Adesso ci sarà Marco con una storia che siamo molto curiosi di proporre, di anche di aprire delle riflessioni, sai,
anche sui fatti di cronaca di questi giorni, tra l'altro.
Sai, sì, perché guarda, la storia racconta di Rolandina Roncaglia, nata maschio in provincia di Padova nel 1327, e poi che si è trasferita a Venezia per vivere da femmina. Quindi sai, il tema dell'identità sessuale, che adesso è molto in voga, comunque vedi, una storia vera, ha radici molto antiche. E dunque siamo molto felici di avere gli ospiti, i nostri amici. Ad aprile alle 20.30 ci sarà proprio Gianmarco Busetto, che oltre ad essere un regista è anche drammaturgo e poeta. Lui ha da anni alle spalle questa come dire, passione, che non è solo una, insomma,
sì, ha scritto anche libri, ha fatto un CD.
Sì, certo. Certo, e quindi perché non parlare di questo mondo e farci magari anche leggere qualcosa? E l'abbiamo chiamato, il titolo è Chi è il poeta? Vedremo che definizioni verranno fuori, sono curiosa anche di sentire il pubblico in merito a questo. si apre luglio con il lunedì 3 in scena Giacomo Rossetto, quindi torna in scena l'altro direttore artistico con Ferocemente Essere Pierpaolo Pasolini, che è stato è davvero una lezione spettacolo richiestissima.
E cos'è la lezione spettacolo allora?
La lezione spettacolo, come dire, è, non è il tipico spettacolo che ci si aspetta, diciamo è un altro modo di definire una messa in scena, perché è molto importante, molto di peso, oltre all'elemento, come dire, di narrazione emotiva, anche il lato di, come dire, di presentazione, di spiegazione di un certo tema. Come dire, io ti racconto Pasolini, te lo racconto tramite il linguaggio teatrale, quindi coinvolgendoti dal punto di vista emotivo, ma poi come se fosse una sorta di lezione, sempre data in bocca ad un attore naturalmente, voglio condividere con te delle informazioni che riguardino anche il contesto storico, il contesto sociale, la vita di questa persona in questo caso. E l'abbiamo fatto, è una delle prime volte che lo facciamo per il pubblico serale, l'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha avuto un enorme successo.
Che lo fate anche su diversi autori, giusto?
Sì, sì, perché questi, per esempio, anche Pasolini è nato in collaborazione con Arteven per essere portato negli istituti, nelle scuole, no? Le scuole superiori. E, in realtà poi, con degli accorgimenti, delle piccole modifiche, dopo che li presentiamo magari per un anno e mezzo solo ed esclusivamente nelle scuole, diventano anche lezioni spettacolo per pubblici adulti serali. E ci siamo resi conto che la gente, che il pubblico ha moltissima voglia di condividere queste storie a teatro, perché per fare conoscenza in modo più approfondito, per conoscere un autore in modo alternativo a come si fa a scuola, e quindi siamo davvero davvero contenti. Ad aprire Antiche Mura Suona, due musicisti bravissimi, Mario Piegozzo Favero e Guido Berton. Sono due musicisti, Mario Piegozzo, che io definirei un poeta, i suoi testi sono davvero delle... ha una penna davvero, davvero fine, Mario, e sono una musica intima, creano un'atmosfera intima che insomma ben si confà al tipo di serata. Lunedì 10 invece Celeste, felicissimi, compagnia di giovani artisti, vincitori di veramente tantissimi premi, Libera in Mago, in scena Francesca Borriere, Roberto Ingenito, Claudia Boschi, per la regia di Fabio Pisano, arrivano direttamente dalla Campania e sono davvero bravissimi e raccontano una storia vera avvenuta a Roma.
Una storia tremenda.
Sì, 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 a Roma nel ghetto ebraico nel 1925 di questa ragazza diciottenne che fece la spia di Kapler, quindi vendeva i suoi compagni, i suoi corregionali ebrei.
La Pantera Nera, insomma, era soprannominata,
sì,
giusto?
Esatto, la Pantera Nera. Quindi sì, molte aspettative anche per questo spettacolo, bellissimo.
Ricorda un po' la figura del capo oppure no? Non c'entra nulla?
Ma no, perché sai, il capo comunque nei campi di concentramento in qualche modo era costretto ad assumere quel ruolo, costretto con la violenza, si trovava già in quella dimensione. Ovvio, in qualche modo potremmo dire che chi diventava delatore, chi tradiva in qualche modo, magari, come dire, in qualche modo era costretto. Possiamo dire di trovarsi costretto per non perdere la vita. Sono situazioni sempre come dire difficili. Io credo che la guerra, la disperazione faccia fare delle azioni anche brutali e in qualche modo in molte di queste situazioni bisogna cercare di comprendere e di capire. Il ruolo del capo era comunque diverso,
certo.
Ma vedremo come ce lo presentano loro. ad aprire una, abbiamo invitato una cooperativa sociale che si chiama Carovana, la Carovana, che ci racconta una, un'attività, Giorgio, davvero importante, che è il co-housing sociale. Io non sapevo cosa fosse. Sostanzialmente quando ci sono i minori che vengono sostenuti dai servizi sociali, che magari vivono in queste comunità, in queste case condivise, è un mondo. Poi succede che il giovane adulto, cioè colui che compie 18 anni e che quindi non può più rientrare in certe tutele, si trova a dover magari uscire da questa rete di sostegno e vedersela un po' per proprio conto, provenendo sempre da situazioni, come dire, delicate, certo, diciamo così. E invece questo progetto di co-housing sociale è un progetto che riguarda proprio i giovani adulti, quindi, che ne so, ventenni, venticinquenni, che non potendo più rientrare in, sostegni dati ai, ai più giovani di loro, e possono convivere in degli appartamenti messi a disposizione in, con un certo, come dire, seguendo certe, certe regole che appunto ci, ci spiegherà questa associazione. E, bene, vado al 17, Gramsci, Antonio De Tonino, con il meraviglioso Fabrizio Saccomanno, che arriva dalla Puglia, un attore strepitoso veramente, e ci racconta un grande intellettuale che è stato il grande intellettuale che è stato Antonio Gramsci, e ce lo racconta soprattutto attraverso le lettere che, che Gramsci scriveva. Quindi anche qui molta, insomma, ho sentito qualcuno che diceva: non potrei ora di vedere questo spettacolo, vedi, perché c'è voglia di conoscere anche intellettuali del nostro tempo. Ad aprire alle 20.30 abbiamo invitato Frequenze Visive e Mattatoio 5, che sono due realtà del veneziano. Una si occupa di fotografia, Mattatoio 5 sono dei musicisti, collaborano molto spesso assieme, e ci piaceva capire che cosa facessero, quali sono i loro progetti. E arriviamo alla fine con lunedì 24. Abbiamo voluto proprio concludere con un po' di gioia, di leggerezza. La valigia dell'attore è, come si può dire, è pieno di colori, è un, uno spettacolo, sì, lo chiamiamo così, con Giacomo Rossetto, i due musicisti, molto comico. Prende Giacomo pezzi di molto noti, di spettacoli teatrali, comici, e fa un purpurri e lo presenta al pubblico, quindi proprio per chiudere la
un po' una stand up, oppure
prego,
è un po' una stand up questo spettacolo?
Ma no, no, non è, non è una stand up, perché poi in realtà non sono pezzi di Giacomo, ovviamente c'è anche lui che lega il tutto, ma sono pezzi noti, ma che ne so, si vada insomma, non mi vengono in mente i grandi autori che presenta, ma che ne so, si va da Ruzzante a Palazzeschi, okay, a Cita Paolini, insomma, si va un purpurri. E poi ci sarà ad aprile, ci saranno questi due musicisti che intrattengono il pubblico finché appunto la, la, la serata non parte. Quindi ecco, siamo contenti, 10 anni, la decima edizione, tanto, vuol dire che abbiamo fatto un bel percorso. Volevamo, come dire, ribadire la nostra cifra, quindi il teatro che possa parlare di temi civili, la guerra, la rivoluzione, i grandi intellettuali del nostro tempo, ma anche l'intimità dell'uomo, che possa raccontare l'amore, ma anche uno sguardo al grande classico, Shakespeare, ma anche alla leggerezza, al sorriso. Quindi mettere in campo tutto quello che credo abbia fatto Antiche Mura Teatro Festival, un festival atteso e stimato.
Anna, io ti ringrazio di cuore per essere stata con noi. Viva Antiche Mura, e ci vediamo il 5 allora.
Grazie Giorgio, grazie mille, ti aspettiamo.
Buon pomeriggio, a presto.
Grazie, ciao, ciao, ciao.
E noi ormai siamo addirittura d'arrivo, e io vi ricordo che questa radio cooperativa La nostra emittente libera, noi non abbiamo sponsor commerciali, viviamo grazie al contributo volontario di tutti i tecnici, tutti i conduttori. Nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org trovate tutte le informazioni per aiutare la radio. Io vi ringrazio di cuore per essere stati all'ascolto, ringrazio Anna Tringali e Alessio Nardin per essere stati in diretta con noi e vi saluto con Terra che Trema. Buon pomeriggio a tutti.